Sai che non mi riuscivo neanche più a lacciare le scarpe.
Cioè, Madonna, qui ero così. Ma durante la quarantena?
Uno, veramente un mostro.
Non ci siamo mossi.
Beh, posso dire bravo per questa perseveranza.
E guardami, perché... guardami.
No,
oh, ce la passa. La
sorpresa.
Muschio Selvaggio, il podcast più fico. Luis, Federico, Don Triangolare, Muschio, microfono, videocamere e luci.
Ospiti diversi, tanti nuovi amici.
20 minuti, un'ora di argomenti.
Design, imprevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti.
Siamo negli anni 20.
Muschio Selvaggio,
idromassaggio.
Mi piacerebbe raccontarvi questo aneddoto che mi sono inventato nella mia testa, in cui vi dico di aver visto una puntata di della Zanzara con Giuseppe Cruciani e di aver deciso di cambiare il mio look per adattarmi. La verità è che...
sei ubriachissimo.
No, allora, la verità è che una volta l'anno io esco di casa con i miei amici. Una volta, è solo una sola volta l'anno in cui io esco e ovviamente mi lascio andare in qualche modo.
Sei ubriaco.
E quella volta...
Lascialo ricamare un po'.
Sì.
Quella volta è caduto ieri sera e sono venuto qua in studio. Ho vomitato qua in studio.
Hai vomitato?
Sì.
Che vergogna.
Per questo c'era il cesso sporco.
No!
questa è una calunnia. Questa è una calunnia.
Ecco, abbiamo, si è notato abbiamo comunque un ospite che è
quasi... Però non era sporco il bagno, questa è una battuta.
Sto scherzando.
Era un divertissement, diciamo. Comunque io toglierò gli occhiali e facciamo finta che non ho detto niente.
Vediamo. La Madonna.
Sei un po' gonfio.
No, dai.
Hai gli occhi minuscoli anche. Lacrimali.
Sembri commosso.
Perché non gli avete mandato dei cetrioli? Esatto. Cioè delle bistecche.
Una crema facciale.
Beh, ospite con noi oggi Bruno Barbieri,
oh,
amici.
Oh, grazie ragazzi.
7 stelle Michelin durante la carriera da chef.
7 stelle, ma le stelle si accumulano?
Come i punti.
Beh, sai, è come gli Oscar, no? Si accumulano.
Vabbè, ah, giusto, hai ragione. Non ci avevo pensato.
Sono tantissime.
Ma hai una giacca dove le attacchi?
Sì. Io ne vedo una. Non so se
è
sul petto.
Sì. Ne ho due qua, capito? Due, poi le altre.
No, dai, a parte gli scherzi, li metti sul camice?
Ma no.
No.
Io, cazzo, se fossi uno chef.
Intanto è una giacca, non è un camice. Il camice, scusa, è quello del chirurgo. Okay. Ammazza, ma... oh. Ce l'ha ancora su, cos'hai bevuto?
No, ragazzi, sono ancora ubriaco.
Vabbè che il cibo è una delle medicine migliori.
Sono d'accordo, posso farvi una domandina?
Vai, sì, vai.
Sapete cucinare?
Sì. Io, lui sì, Federico non so.
No, no, faccio le uova. Beh, che comunque devi sapere quando...
Sei una gallina?
Quindi strapazzate, perché hai fatto questa manovra qua.
Esatto, così però so quando farle uscire, perché devono essere un po' crude e un po' cotte.
Sì, tu lo sai che c'è una mossa per farle.
No.
Che prima cuoci l'albume, poi all'ultimo...
Che è quello rosso?
Che è quello bianco.
Quello bianco.
Prima cuoci il rosso.
E poi aggiungi il tuorlo.
Ok.
E quindi...
E cosa succede?
Hai un mix perfetto.
E come faccio a dividerlo?
Così eviti che il rosso si cuocia, perché è molto sensibile.
Allora, io lo divido con una mano sola.
Beh, ho capito. Però posso dire una cosa adesso, ma nell'uomo del popolo, ma che già non c'ha... voglia di farsi le uova, cioè secondo voi la mattina c'ha voglia di dividere l'albume dal tuorlo?
Io lo faccio. Io faccio le frittate bianche.
Cioè, tu non sei normale.
Bravo, faccio le frittate bianche.
Io le chiedo quando sono in hotel.
Ah, ok.
Questo è per elevarti.
Vabbè, esatto,
no, se no non ci sbatti e metto tutto l'uovo.
Ma sai cucinare anche un po' una coccola. Quando ti cucini da solo ti prendi un po' di tempo
per la tua signora, cucini?
Ragazzi, ma io non mi voglio bene. Non mi voglio bene a nessuno.
Ma, no. neanche una pasta al burro, niente, no.
Allora,
con l'olio.
No, devo come si dice?
Puntualizzare.
Voglio puntualizzare che nella coppia sono quello che cucina di più. Io.
Okay, ma non avevamo dubbi.
Esatto.
Comunque.
Però ha ragione Martin, cucinare è una coccola.
Ma sì, perché ti stai coccolando trattando bene. Sì.
Se non, ti esatto. Prendi del tempo, è un po' come meditare.
È come donare un po' di amore, no, a qualcuno.
Ma a prescindere, esatto. Non a qualcuno, pensa per te stesso e stai meditando.
Cioè, hai capito? Lui pensa solo a lui. Cioè,
no, vabbè,
no,
perché...
ma invece una delle parti proprio belle del cucinare, che è anche quella che ti toglie un po' la voglia di cucinare delle robe buone quando sei da solo, è proprio che vai a nutrire, è un che di materno, no?
Sì, sono d'accordo.
È vero.
Sono
l'energia.
D'accordo. E... che... No, volevo... Vabbè, devo fare una domanda scontata, però ce l'ho lì, no? come si arriva a vincere una stella Michelin? Si dice Michelin.
A prendere una stella è molto complicato, nel senso che devi lavorare in un certo modo, cioè bene, devi raccontare una storia, alla fine è questa, cioè come quando tu fai un disco, no? È la stessa identica cosa.
Cioè non è solo il piatto, è proprio la narrazione che tu costruisci col tuo ristorante.
Esattamente. Poi cioè non è che non è che te le danno così, cioè ci vogliono anche anni. C'è gente che per tutta la propria carriera non ne becca neanche una.
Correggimi se sbaglio, ma le stelle vengono attribuite tipo da degli agenti segreti della Michelin.
Esattamente così. Però chi fa il mio
Michelin.
Però attenzione, adesso vi voglio svelare una roba perché mi piace.
Ma posso chiedere una cosa? Ma perché la Michelin ha lo stesso nome di quelli
perché
che fanno
sono
le
loro,
ruote?
Sono perché quelli sono che fanno sempre le loro.
Ma quelli fanno le ruote, perché si arrogano il diritto di essere esperti?
Te lo spiego, perché loro, cioè la prima volta che è nata la guida Michelin era per i camionisti, cioè era una guida per camionisti che andavano in giro per il mondo. O per, e quindi
il gusto dei camionisti è diventato sempre più raffinato.
Esattamente. Che beveva il caffè così con il mignolino
col dito.
Ma comunque Bruno stava dicendo il segreto. Scusate. Cioè interrotto
scusate.
Stavo dicendo il segreto per
infatti vedi cazzo
siamo tutti ubriachi ragazzi.
Era un'esclusiva.
Stavamo parlando della Michelin
E dicevi
di come
gli agenti segreti
della
sì.
Michelin.
Ah no, vi stavo dicendo questa che svelo una cosa interessante, cioè è chiaro che questi arrivano nel tuo ristorante, non sanno, non sai chi sei, non sanno, insomma, tutte queste belle storie qua. Benissimo, però se tu fai questo mestiere da tanti anni, ti accorgi che davanti hai un qualcuno che, voglio dire, che è dentro una storia del genere, perché, capito, non prende le cose banali, magari sceglie le cose in un certo modo, cioè ti devi studiare anche il personaggio, come studi chi viene a mangiare da te. Hai un'idea, no? Ti fai un'idea, quindi magari c'è, non so, c'hai le frattaglie in menù, questo tac, prende le frattaglie. E allora ti si accendono delle spie dei campanelli.
Soprattutto se è un ristorante con un
poi di solito loro viaggiano, per esempio, da soli, non sono mai in gruppo.
Con l'amica.
Cioè, è strano.
Hai capito? Quindi tu arriva uno a mezzogiorno.
Quindi posso dire anche un po'
solo,
barboni che non offrono la cena a nessuno, comunque, sempre da soli.
No, barboni no. Cioè. No, addio, aiuto. Però sai, arrivano magari che sembrano degli impiegati di banca, tutti vestitini
tipo
bene.
Tipo il critico di
e non c'è mai quello che invece viene un po', capito, robboso, roncioso, panca bestia.
Tipo
sì,
Digos.
Ce ne sono, si traveste. Anche c'era l'uomo mascherato, anche uno che veniva mascherato. Una roba.
Madonna.
Sai, ste robe qui.
Perché diventano poi
ma che
famosi.
Non era della Michelin, era di un'altra guida, e veniva perché non voleva farsi riconoscere, perché chiaramente poi a un certo punto, quando ti accorgi...
Li tratti benissimo.
Sai, era mascherato,
no,
non da
no,
uomo mascherato.
Tratti benissimo. A parte che non è che li tratti bene, perché uno deve essere se stesso sempre.
Certo, però ovviamente fai più
così,
attenzione.
Così. Chiaro, certo. Ma il momento è che quando fai più attenzione, tac, lo prendi quel posto perché sbagli qualcosa.
Voglio dire una cosa che Fede odierà. C'è dell'Emilia Romagna? Come io e mio fratello, noi siamo bolognesi.
No.
Ma come siete bolognesi?
Siamo di Bologna.
Siamo fratelli. Vedi? Cioè, vedi?
Vedi ma qui stiamo facendo propaganda. Io non so, tipo 10 ospiti su 20.
Ma ragazzi, è da 10 puntate che sono tutti bolognesi.
Vabbè, d'altra parte.
Io non ne posso più.
Nasce lì, è il meglio, no?
Lo so, ragazzi, ma loro hanno fatto proselitismo per farmi odiare Bologna.
No, non è vero. Portiamo la creme della crema.
Però ma non ne posso più. Ormai conosco tutto.
Scusa, vogliamo parlare del mondo della musica a Bologna?
Vasco, Drefgold.
Vasco non è di Bologna.
Elettra Lamborghini.
Vabbè, di Zocca.
C'è Elettra Lamborghini.
Vabbè, ragazzi,
da quanto lavori in cucina?
Da 40 anni. Perché io, ragazzi, sono un po', cioè ormai sono, ne ho 58, lo posso dire, qui ne ho 58 ma non li dimostro.
No,
porti molto bene.
Sei molto giovanile.
Se lo censuriamo dopo.
Grazie. Cioè, no, non c'è problema, tanto ormai lo sanno
tutti.
Mettiamo
il bip quando dici l'età.
Ok, e da 40 anni, poi io ho iniziato ho fatto proprio una storia, sono partito, sono andato a vivere in America, lavoravo sulle navi da crociera, insomma, mi sono fatto il culo.
Come Berlusconi.
Solo che Berlusconi cantava e stava con l'aria condizionata. Io stavo in cucina. A curare
il caldo che c'è in cucina.
50 gradi.
Posso dire una cosa? La cucina è un mondo terribile.
Sì, è la guerra, ma vedi com'è vestito Bruno? Perché è veramente un campo di battaglia.
È vero. Lui porta addosso la sua vita.
Hai capito?
Sì, sì. Ma bisogna essere davvero dei militari.
Militari, sì, è vero. Veramente. No, è un po' dura, però è un mestiere bellissimo. Ma penso che sia come voi che fate musica. Perché il problema, sai cosa? Tu fai un disco, la musica rimane, no? Ti rimane, rimane. La cucina, cioè, come diceva Andy Warhol, il cibo entra da un buco e esce da un altro buco. Sì. Cioè, questo era il...
Bello. Beh, anche la musica entra da un orecchio e esce dall'altro.
Cioè, rimane un'arte,
sì,
però...
però entra da un buco, hai capito?
È volubile.
Hai capito? Quella roba lì. E quindi, sai, per riuscire a raccontare un pezzo di storia, chi sei diventa molto complicato, molto difficile.
Ma infatti io mi chiedo, un giovane che intraprende una carriera in cucina, ragazzi, quanti... cioè, la statistica non ti aiuta?
No, sai, poi oggi diventare uno chef è diventato ormai di moda, perché gli chef sono come i calciatori, no? Quelle robe lì, sono diventati famosi, fanno la televisione, fanno tutte queste robe. Ma per arrivare lì, cioè a fare la televisione, fare tutte quelle robe lì, cioè ti devi impegnare, sì. Cioè, io ci ho messo 40 anni, sì. Non è che ci ho messo 2 giorni.
Le preparazioni la mattina.
Cioè devi raccontare delle storie vere, devi raccontare delle cose. Cioè se io ti dico, per esempio, che cosa mangia una grouse? Sai cos'è una grouse?
Una grouse? È un animale?
Esatto.
Ah, è un...
una mucca?
È un'oca da foie gras.
No? No. Ma che è un'oca da foie gras? È grande così una grouse?
Beh, so come si fa il foie gras, però. Ficcano della roba in bocca, sì, all'oca, fino a che non gli scoppia il fegato.
Sì, è tremendo.
Vabbè, no, la grouse è una pernice scozzese che vive nel sottobosco scozzese e si ciba solo di erica e di frutti di bosco, quindi
erica?
Di bambine erica. Che si chiamano Erica.
No, dai.
No, le bambine non si chiamano Erica, di solito sono essere... segretarie.
Vabbè, e quindi per dirti, cioè, quindi hai capito? Quindi quando tu vai a cucinare, crea un piatto con questa, cioè è una roba, sì, c'è una storia,
è da raccontare al cliente,
devi raccontarla, devi, insomma, c'è tutta una serie di situazioni. Quindi la vita
della cucina, c'è un modo di connotare poi una ricerca che c'è nella cucina, cioè dare la tua connotazione alla visione che hai del cibo.
Credo delirando. Comunque sì, il ristoratore
è vero. Sì,
però credo,
dai,
sia solo un aspetto della cucina, perché alla fine tu puoi elaborare il racconto che vuoi, però alla fine sono i gusti che
sì,
sanno.
Certo, devi, beh, fare, certo. Devi quagliare.
Certo. Secondo me una cosa che manca nei ristoranti adesso non vado così spesso al ristorante. Cosa fai?
Ho preparato delle pizzette per
perché vengono
Dio santo.
Se volete, amici,
questo è un
posso
insulto.
Dire una cosa, scusa,
possiamo
terribile. Cioè, però io non lo posso dire perché sono ospite di questo bellissimo parterre. E
guarda, questo è più bello,
ma è terribile con la forchetta di plastica appoggiata su.
Cioè già queste dobbiamo eliminare, facciamo con le mani, dai.
Ma infatti guarda, sì, sono indignato, sì, che questo focacciaio ci abbia dato un parecchio,
sì, veramente, dai.
Saranno di ieri l'altro ste pizzette.
E vabbè ragazzi, dai, ci vuole...
No, io ho una cosa migliore, aspetta,
se la passo.
Okay. Una cosa molto migliore,
esatto. No, comunque, okay, dicevo, il ristoratore Non ti racconta più e non ti vende più il piatto, il sogno, la storia. Perché se anche solo mi arrivassi, invece che dando il mio menù, mi dicesse questo formaggio lo sono andato a prendere dal caseificio di lì, io muoio e prendo tutti i piatti.
No,
non,
certo,
mi succede mai.
Beh, no, però no, vabbè, succede, nel senso che capita se vai nei ristoranti giusti. Sì. Cioè se vai nei ristoranti dove fanno ricerca, dove veramente hanno un'idea di quello che è. Poi non tutti vogliono cucinare e fare le cose in questo modo, però vabbè. Poi bisogna stare sul pezzo 40 anni, non bisogna stare sul pezzo, fare la performance, perché la performance riescono a farla tutti, capisci? C'hai un po' di soldi, investi, fai una bella cantina, c'hai un bel ristorante, pigli un bravo architetto, prendi un bravo chef, bene, ok, ci vediamo fra 30 anni però.
Ci mantenere la qualità alta. Il McDonald's in questo.
In che senso?
Non è la qualità alta, però.
Bing!
Martella è sempre lì.
Beh,
è sempre quello.
È l'industrializzazione del cibo.
Ah, perché hanno un metodo.
È l'industrializzazione, sì, del cibo.
Posso fare una domanda insinuosa? Si dice, ragazzi, io.
Ma
perso,
oggi tutto è lecito.
Cioè, non ho più
te,
vocabolario, ho perso tutto quello.
Vuoi
che
un
avevo.
Pezzetto?
Ma in che senso?
Questo è un cinnamon roll, questa è una roba.
È bolognese?
Sì. No, sì, di Milano. Ah, questi sono. Questa è la pasticceria più buona.
Di Milano?
Sì, sono quelli che forniscono la grande catena di caffè.
Chi sono?
Non te lo dico.
Dai, beh, non è. Rispetto a. A queste che.
Capite niente.
Una grande faccia. Posso.
Perché non siete qua in hangover? Questo è molto meglio. L'avvento della figura degli chef in televisione, in qualche modo, inizialmente, perché adesso secondo me si è metabolizzata, inizialmente può aver svilito la dignità, come mi dici tu, anche un po' l'importanza dello chef stellato?
No, devo dire che l'arrivo degli chef in televisione ha dato quello spunto, cioè ha rilanciato un mondo. Se tu pensi che quando io andai alla scuola alberghiera, a casa mia tutti quanti dicevano non hai voglia di fare niente, non hai voglia di studiare, quando allora negli anni 70 in Francia fare il mestiere dello chef era un mestiere importante, era come fare l'ingegnere, l'architetto, il chirurgo, certo, tutte queste robe qui. E da noi era il mestiere per della nonna, della mamma, della zia, per chi non aveva voglia di fare un cacchio. Non dobbiamo dire le parolacce.
No, perché
Carino ha detto non dire le parolacce.
No, qua possiamo anche bestemmiare, okay, se vuoi.
No, e quindi, no. E quindi sai, allora era un mestiere, voglio dire, importante per la Francia. Adesso finalmente anche in Italia questo è diventato un mestiere che ha un suo perché, che ha una storia. Se tu vedi per esempio le scuole alberghiere, più 50% le iscrizioni. Poi per diventare Carlo Cracco
dopo
Masterchef, una roba incredibile.
Ma ragazzi, ma è un dato incredibile.
È veramente.
Più
veramente.
50% di iscrizioni dopo.
Cazzo, poi non sanno cosa li aspetta. Poi.
Esattamente, esatto. chiaro. Però sai, poi alla fine è vero, poi non sai cosa gli aspetta. Logicamente, questo è... Perché non sento più niente?
Cosa stai facendo? Vuole fare il tecnico.
Ah, volevo abbassare le mie, scusate. Eccomi, scusate.
Scusa, perché questi sono tutti colorati?
Perché abbiamo tipo dei suonini.
C'è? Lì?
Ah. No, chiedo, cioè, è figo.
Non so da dove arrivi questo suono. Togli.
No, quindi, hai capito, questa è la... Oggi finalmente è diventato un mestiere importante. Poi, è chiaro che per diventare, come dicevo prima, Cracco, Cannavacciuolo, Bastianich e Company, cioè devi impegnarti per tanti anni, cioè devi andare in TV e raccontare delle storie vere, perché oggi la gente è super preparata, cioè se tu oggi con internet, con tutto quello che c'è dietro, vuoi sapere che cosa stanno mangiando adesso in Papua Nuova Guinea, schiacci un bottone e lo sai, certo. Quindi la gente è super preparata, ne sa, e quindi quando tu vai lì a raccontare, hai delle persone davanti, devi sapere delle cose. In effetti, se tu vedi in 10 anni di Masterchef quanto è cambiato anche per noi.
Cavoli, 10 anni sono passati.
Quest'anno è il decimo anno.
Mi sono rivisto tutta la prima stagione su YouTube di recente, che l'hanno ricaricata tutta durante la pandemia.
È stato molto bellissimo. Devo dire che in Italia Masterchef ha fatto veramente bene, perché al di là di tutto quello che è successo, ha comunque sdoganato il cibo in un modo, cioè anche a casa della gente, capisci? Oggi la gente cucina, si diverte, fa delle cose, racconta una storia italiana, racconta le nostre tradizioni, che è quello che vorrebbero sapere tutti nel mondo.
Il cibo comunque ha però sempre
tirato un sacco. Racconta anche una dimensione che è diversa dalla cucina domestica, la cucina fatta in casa, ma anche dalla cucina del ristorante, no?
Certo,
è
assolutamente
un'altra cosa.
Assolutamente. Il fatto che ci si ritrova, per esempio, il sabato sera a casa di amici a fare una mystery box, che uno dice, vabbè, dai.
Chi non l'ha fatto di voi, amici?
Tu l'hai fatta, dai, tu l'hai fatta, io lo so che tu l'hai fatta.
Ma quando?
Lo so, cioè lui fa le mystery box, sì, attenzione.
Sicuro hai fatto qualche placement, qualche cosa con la...
Se box. Mi pagano faccio tutto, mi metto anche delle cose nel culo io se mi pagano, ovviamente.
No, vabbè, anche no.
No, però, nel senso, sì, no, però è vero, cioè, secondo me ha sdoganato una passione che... Quando commercializzi un settore ha i suoi pro e i suoi contro, però effettivamente i pro sono molto di più dei contro.
Cavolo, ma si tratta di cibo, è una cosa bellissima.
Sì.
Cioè, ma poi sai, c'è tutta la storia del nostro paese, perché comunque l'artigianalità, tutto quello che ci va dietro, i piccoli produttori, cioè sapere che ne so, in una parte della Sicilia producono quel tipo di pomodoro, che, cioè, è figo, no?
No, è una storia
cioè,
veramente...
Poi quando vai a mangiare, quando ti diverti, che vai fuori, che incontri poi nei ristoranti, nei posti, queste realtà... È una figata.
Secondo me il viaggio è il cibo. Cioè quando vado in un posto io penso che non vedo l'ora di mangiare le cose che sono nel luogo. Cioè,
sono
tutto
d'accordo,
lì, non
sono
c'è
d'accordissimo
altro.
Su questo, sono d'accordissimo. Cioè anche figo, vado in Libano, che secondo me è la cucina, una delle cucine più buone del mondo, vado in Libano, voglio mangiare il libanese.
Ti piace il libanese?
Buonissimo il libanese.
Beh. Ma è tutto paciugato, è tutto strano.
Paciugato non è male. E lo terrò buono per le mie performance a Masterchef.
Paciugato,
ricordate.
Una variazione paciugato. Di mapazzone.
Sì, esatto. Un mapazzone maciugato. Una boassa. Sai cos'è una boassa? passa?
Ah, ma... No, ragazzi, non mi fate lezione di bolognese. Dire,
tipo aspetta, la squarehouse, no?
Aspetta, aspetta una roba. Sai cos'è una boazza? Vuoi sapere cos'è una boazza?
È un uccello vai. Grande così.
No, è una merda.
Ah, è una merda?
Sì, la boazza è quella che fa la vacca. Cioè, hai capito? La mucca, quando cammina e fa una bella boazza, che sono quelle robe così, è una merda.
Possiamo asserire che la cucina italiana dà la merda alla cucina francese?
Dà la boazza.
Beh, alla grande.
Ma dai! Beh,
ma tutta la vita.
Raga, cucina tutta le, allora, le lumache.
Ti voglio dire una cosa. Beh, le lumache sono buone.
Ma dai!
E sono buone.
Per me ci rubiamo entrambi cose no, da una
ti voglio
vita,
dire
però,
una cosa, però. Allora, per me, per quanto mi riguarda, le tre cucine migliori del mondo sono la cucina italiana per materia prima, okay? La cucina libanese perché racconta un mixaggio tra il mondo arabo, le colonizzazioni inglesi, francesi e la parte del basso Mediterraneo, quindi la parte anche nostra, diciamo, e la cucina francese per tecnica e rigore gastronomico, perché i francesi sono, cioè quando tu vai in una cucina francese, cioè mo la frusta è vero.
Stronzi.
Cioè, sì, bravo. Esattamente.
In senso buono,
sì,
non
chiaro,
che sia un disvalore.
Chiaro, no, in senso buono. Cioè sono molto tecnici, sono molto sul pezzo, sono molto così. Cioè il soufflé è così, si fa così e queste sono le tecniche per farlo. Punto. Quindi queste sono le tecniche. Però noi abbiamo l'artigianalità, la creatività, abbiamo quello che gli altri non hanno. Cioè la manualità. Il gioco manuale degli chef italiani è in assoluto il meglio nel mondo. Cioè, c'hanno la mano, capisci?
Sì, sì, diciamo
in
che
in particolare
loro...
le donne.
Eh beh, sì. Ho la netta sensazione, dimmi se sbaglio, in generale, che la Francia abbia l'esigenza proprio di ricercare l'arte forzatamente, no? In tutti i tipi di settori.
Perché indossano il basco, dici?
No, perché sono molto bravi a... elogiare e dare accendere un riflettore sulle cose belle che hanno, cosa che noi, e noi però è come se l'avessimo insita in noi l'arte.
Sai perché mi piacevi a X Factor? Perché sei così,
cioè
perché sei perché,
ubriaco.
No, perché dici, cioè perché cioè hai capito, hai detto una cosa adesso veramente pazzesca, perché è così, hai ragione. È proprio questa cosa qui.
Cioè io noto che i francesi hanno questa voglia di trovare cose,
cioè,
che
analizzare
li celebri.
Una roba così non è una roba.
Vabbè, anch'io, Bruno,
cioè,
anch'io delle belle teorie.
Vai, cioè, dici una bella teoria, vai.
Dai, vai.
No, mi ricordo una cosa, negli Stati Uniti, dato che tu hai attaccato la Francia e attacco gli Stati Uniti, dove il cibo è visto in un modo totalmente diverso da come lo vediamo noi, che si mangia in tutte le ore del giorno, eccetera. Io mi trovavo a fare dei ragù di 4 ore, li preparavo e li servivo alla mia famiglia americana, che ho vissuto lì un anno, veniva scofanato in 2 minuti e si andava a bere un milkshake.
Sì, però vedi, facevi il ragù come faceva tua nonna a Bologna con 5 ore di cottura, giusto?
Sì, sì, sì.
E questi godevano.
Non stavano godendo. Lo finivano come fosse fast food.
Ah, cioè lo mangiavano.
Io ci mettevo ore, preparavo la
tavola. Potevi mettergli
tavola.
Anche una cotoletta fatta con una sola di una scarpa e...
Uguale. Okay. Dico, quella non è una teoria bella come quella di Fede. Non è una teoria,
è un aneddoto.
puoi farmi un complimento ora che lo...
Tu, io e te abbiamo fatto un talent show. È un talent?
Sì. È vero, siete due giudici.
Siamo due giudici. Sì. Io l'ho fatto per 5 anni, tu lo fai da 10.
Da 10, sì.
Da 10.
Allora, noi siamo gli imputati.
No, ti chiedo una cosa proprio di deformazione professionale. Non hai paura quando insulti qualcuno? È capitato anche a me che gli dai proprio della merda, distruggi la sua autostima e dici che uno... che il karma ti ritorni in culo, cioè in maniera terribile.
Sai che ci ho pensato,
io, ragazzi,
sta roba
tantissimo.
Qui? Ci ho pensato, ho detto ammazza. Poi sai, io quando devo dare della merda a qualcuno, tirargli delle mine, cerco sempre di farlo in un modo...
Non è vero, ti stai giustificando.
Non umiliante,
non è vero. Non è vero. Ragazzi...
Però devi proprio fare una cazzata, cioè perché se tu arrivi lì, hai capito... E da presuntuoso mi porti questa e mi dici sì perché ho fatto questa crescenta con le olive e io capisco che queste olive sono delle olive del cazzo perché non hanno neanche nocciole, sono state bucciate a macchina, cioè io divento pazzo, hai capito? E lì mi viene una roba, mi viene una...
Però l'incazzo è fatto lì anche un po' a favore di camera, nel senso.
No, lì mi viene proprio così.
Beh, saresti
cioè,
così anche fuori da un...
La difficoltà di essere un giudice in un talent show di qualsiasi declinazione, in qualsiasi settore, è che tu per 5 anni o 10 anni fondamentalmente devi fare 2 cose. Devi dire mi piace e mi fa cagare in 75.000 modi diversi.
Sono molto d'accordo.
Cioè, alla fine che devi fare quello. E dopo questo,
io me ne sto creando un'altra perché adesso lavorando anche sugli hotel, quindi anche quando vado negli alberghi adesso,
bellissimo,
hai capito?
Fai hotel da incubo.
No.
Come si chiama?
No, quello no,
da incubo.
Come si chiama?
A quattro hotel.
Si chiama quattro. Vedi che loro sono bolognesi e sono informati dei fatti.
Grazie, questo era il complimento che aspettavo.
Quattro. Vedi
che è bellissimo, è un format che esploderà.
Quello è il mio sogno.
E guarda, devo dirti la verità, e poi lì sono nati i tormentoni del topper. Tu ce l'hai il topper, ragazzi? Tu dovresti averlo, sei un figo.
Cos'è il topper?
Non avete, cioè, non avete il topper. Loro ce l'hanno perché sono bolognesi. Tu non so se ce l'hai perché sei milanese, ce l'hai il topper? Il topper è quel materassino.
Nessuno ha il topper.
Tu ce l'hai il topper, di che ce l'hai il topper?
Sì, ce l'ho il topper.
Loro c'hanno il topper.
Ma aspetta, adesso hai detto materassino, è un materassino che va sopra il materasso?
Bravo,
cioè, vedi, io ce l'ho il topper.
Oh, anch'io ce l'ho il topper.
Vedi. Tu non ce l'hai.
Super raffinato.
Allora,
tipo il discorso
allora,
della trapunta
Fedez,
di Fight Club, una roba
Fedez
così.
E signora... non hanno il topper, no, cioè, questa è veramente incredibile.
Scandalo. Tanto i raffinati.
È un'insinuazione scandalo, diffamante. Scandalo. Io magari ce l'ho e non lo so. Cioè, ho un'idea, ragazzi, facciamo un impero. Allora,
okay,
praticamente, Bruno, mentre fa quattro alberghi,
quattro hotel.
Ok, praticamente dice che ha bisogno, ogni hotel ha bisogno necessariamente di un qualcosa.
E noi apriamo
noi preventivamente.
Subito.
Ci organizziamo per aprire un'azienda che produce, che cazzo ne so,
le lenzuola in un certo modo.
Lenzuola.
Ogni hotel deve avere la doppia tenda bianca.
La doppia tenda bianca. Noi produciamo solo doppie tende bianche.
Esattamente, quella roba lì.
E Bruno dà poi i bigliettini da visita della nostra azienda e diventiamo miliardari.
Beh, è un gioco. Forse. Che si potrebbe.
Inside trading. Non so.
Comunque, tornando al discorso, è chiaro che mi sono costruito un'altra fossa. Perché adesso ogni volta che vado in un hotel per barbieri non c'è. No, siamo pieni.
No.
Mi dispiace, siamo pieni. No, non c'è posto.
Ah, così.
Succede anche questo.
Discriminazione.
È discriminazione.
Solo il top. Solo il top.
Ho frequentato ristoranti stellati. Allora,
preferisco
non voglio fare quel discorso lì. Però voglio dire se la mia interpretazione rispetto a un ristorante stellato è giusta. Tendenzialmente, non sempre così. Mi è capitato di andare in ristoranti stellati. Però diciamo che parte preponderante dei ristoranti stellati vai per fare un'esperienza, diciamo così, non per mangiare.
Che ti lasciano la fame, questo è il discorso.
In qualche modo
cioè,
sì.
Vieni fuori con la fame.
Un po' sì, dai.
Guarda, la domanda successiva.
Allora ti faccio la domanda.
Vuol dire che alcuni lo fanno, okay. Però i più la fanno.
No, faccio la domanda successiva che è un po' scomoda. Io non conosco assolutamente il settore, quindi non ho pregiudizi di forma. Però mi immagino che la, come si chiama l'azienda? Michelin.
Sì.
Quelli che
la
danno,
guida Michelin.
La guida Michelin. Ok, scusate. Sono impreparatissimo. Che la guida Michelin ha un potere enorme.
Vabbè,
no?
Sì.
Ok. Cioè, quanto è alta la probabilità che siano corruttibili?
No, posso dirti una cosa, okay. Però per esempio è chiaro che la guida Michelin ha un potere enorme, però la guida Michelin ha anche il potere di creare uno chef, no? Cioè nel senso che oggi, cioè io voglio dire, io con le mie 7 stelle Michelin prese nella mia carriera durante tutti i miei anni, i miei 7 Oscar, voglio dire, sono diventato anche Bruno Barbieri. In che senso? Ma non solo pubblicamente, perché comunque mi ha dato lo stimolo, mi ha dato gli stimoli, certo, per cercare di fare sempre meglio, di arrivare sempre, non voglio dire prima degli altri, però cercare di
superarti,
di superarmi anche in quello che io facevo. Ma penso che sia così anche per te nella musica,
sì,
no?
Sì, però io credo, sempre da esterno, che lasciare il monopolio a un solo ente.
No, cioè, ma non è, ce ne sono tanti,
Beh, però
c'è il Gambo Rosso, c'è la guida dell'Espresso, c'è la guida, cioè ce ne sono, ce ne sono un sacco.
Ci sono i clienti.
Ci sono i clienti.
Ok, ho detto una cazzata.
Che alla fine sono i più importanti, Però attenzione, io non sono uno di quelli che sputa in faccia le guide.
E te ne andate 7, ci credo.
No, cosa c'entra? Me le sono guadagnate, non me le hanno regalate, mi sono fatto un mazzo così. Però per dirti, le guide alla fine hanno raccontato anche Bruno Barbieri in giro per il mondo.
Certo, certo.
Cioè, quindi io non sono uno di quelli che dico "Ah, guarda la guida". No, io ho lavorato anche per le guide, nel senso che volevo l'Oscar, no? Ma è come quando uno fa un film, lo vuole l'Oscar, e anche uno quando fa un disco come te vuole, come si chiamano?
Disco d'oro.
Disco
platino.
Platino, d'oro, tutto quello che ci va dietro, hai capito? Quindi si lavora tutti quanti per quello.
È vero, hai ragione.
Cioè, poi alla fine va bene tutto. Prova ad immaginare però chi per 50 anni lavora e non se l'ha mai beccata. Sì, ammazza, cioè, si dovrà fare qualche domanda. O non sono buono o non sono passato.
Può essere anche che li stai sulle palle. Può essere,
può essere.
No, 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 non è vero, credo, perché avranno dei... Ma perché, no, perché voglio...
Ma poi ogni,
cioè,
piatto che esce...
a tutti i costi la guida Michelin, non lo so.
Ma poi ogni piatto che esce da una cucina deve riconfermare il titolo per certi versi. Perché te
sono
magari...
d'accordo,
però,
sono d'accordo.
Però devo raccontare una mia esperienza.
Vai.
Per quello... Hong
senza
Kong.
Fare nomi.
Hong
ah,
Kong.
No, Hong Kong.
Okay. No, vado lontano, così siamo a posto. A Hong Kong, ragazzi, c'è uno dei ristoranti con più stelle Michelin al mondo, vero?
Sì.
Ma ce li hanno gli chef o i ristoranti le stelle?
Fondamentalmente lo chef.
Lo chef,
lo chef che sta nel ristorante. È
quindi,
logico.
Certo.
Chi è che fa da mangiare?
Lo chef.
Allora,
e quindi, però,
e i suoi ragazzi.
Esatto.
Chiaro.
Certo. C'è in un hotel in cui pernottavo c'era questo ristorante stellato. Ragazzi, ho chiesto un'insalata.
Lo chef era italiano?
No, era cucina cinese tradizionale. Ok. E non so come cavolo si chiami, non mi ricordo.
Va bene.
Ma ragazzi, ma mi hanno dato... Avete presente le insalatissime Rio Mare, che quando le apri c'è quella pannocchietta?
Ah beh, sì,
quella
sì,
mi ha dato un'insalatissima Rio Mare.
No, dai, no.
Ti giuro, ho mangiato male.
Ma è un classico la pannocchietta,
vabbè,
anche in Messico.
Può succedere.
Può succedere, attenzione, non è che noi siamo, hai capito, cioè... Può succedere che io mi alzo male una mattina, poi non dovrebbe succedere, però magari che non sono così performante come magari ero il giorno prima.
Certo,
cioè,
sì.
Vuol dire che anche a noi viene mal di testa, hai mal di stomaco, hai un problema, il tuo figlio se n'è andato da casa, cioè che dico delle cose a caso. Uh-huh. E quindi può succedere.
Sì, non siete macchine.
Può succedere.
Poi in effetti...
Attenzione, la materia prima non è mai... sempre uguale,
non è regolare.
Beh, certo, cioè, cambia che, giorno per giorno,
capisci anche quello, cioè, perché il giorno che becchi i tartufi che non sono esattamente... Conosci i tartufi? Ti piace il tartufo?
Bruno,
no, non vabbè,
chef Bruno,
adesso ti faccio delle domandine, visto che
dai,
no, perché così
io partirei dalla besciamella.
No, faccio delle domandine, perché quando ho detto tartufo ho detto chef Bruno.
No, secondo me prendeva in giro. Dai.
Allora, qual è
la città?
No.
Perché la so. Cioè, non me la ricorderei perché sono ancora ubriaco. Ma...
No, qual è il mese migliore per mangiare il tartufo?
Ma chef Bruno.
Vai.
Lo sanno tutti che è l'autunno.
Bravo.
Non è un mese.
Bravo.
Vabbè,
ma non è un mese. Bravo.
Mi sono preso 3-4 mesi.
Perché qui hai capito, vogliamo proprio mettere i puntini sulle i.
No, è l'autunno. Devo dire il mese.
Sì.
Non mi ricordo i mesi che cadono in autunno. Ottobre.
Sbagliato.
Novembre.
Bravo.
Lo sapevo, era lì. Ma tra ottobre e novembre, diciamo.
No, è tra novembre e dicembre.
Come si trovano i tartufi?
Esatto.
Con i cani.
Va bene. E qual è il miglior tartufo al mondo?
È quello di Alba.
Non ti ho chiesto la città, il paese o la zona.
E che senso?
La qualità, perché ce ne sono almeno 8 qualità.
Beh, direi quello di prima qualità.
Quello DOP.
Allora, faccio la mia domanda di rito perché è da un po' che non la faccio. E devo farla.
Vale.
E la mia domanda non l'ho fatta all'astronauta, non l'ho fatta ad Andrea Presti, che chiamerai dopo per chiederglielo.
Ok.
La mia domanda è
allora, aspetta un attimo, è una domanda seria o è una domanda...
No, è un po' faceta.
No, perché con quella faccia
poco.
Lì...
È un po' faceta, ma nasconde della serietà. Cioè, io sono veramente incuriosito da questa cosa.
Okay.
Strano, ma va bene, rispetto.
Il fascino dello chef, in qualche modo, fa scopare di più?
Direi di sì.
Anche secondo me.
Direi di sì, e poi, sai, dopo dipende sempre chi c'è davanti, perché ogni tanto arrivano... Di ogni, hai capito?
Però aspetta. Ma il fascino, perché ci sono due fascini, c'è il fascino dello chef televisivo che è un po' più largo, quindi diciamo prende...
No, no, anche lo chef, perché oggi poi c'è il chef fascino, è figo, no?
È lo chef stellato.
E quindi a me capita che giri strada, sei il mio chef, amore, ti amo, ti, ti voglio sposare. Che non ho capito se mi voglio sposare perché sono bello o se mi voglio sposare perché cucino bene, cioè, capito?
Secondo anche me la popolarità, cioè, sono tante, tante...
Sì, però le due cose sono quelle, o sei buono o cucini bene, quindi devo capire... Per quale delle due cose? Perché se per cucinare cioè, te serve uno che te fa da magnà, giusto?
Avere lo chef privato, stellato, comodissimo.
Quella roba lì.
Eh beh, il cibo però è una via di mezzo. Cioè, se i due canoni sono natura e cultura, ragionando quella alla larga, no? Il cibo si trova un po' in un compromesso tra le due... Tra le
beh, due sai, categorie. D'altra parte col cibo si fanno delle conquiste, no? Quando tu vuoi portare fuori una ragazza, vuoi conquistarla, dove la porti? A mangiare fuori, un buon ristorante... ti do, mangiamo questo, due spaghettini, pomodoro e basilico, perché sono poi le cose semplici, perché, certo. Perché se arrivi lì e gli inizi a dire, o arriva il cameriere e inizia a dire no, perché ti faccio una sella di coniglio con...
Poi, no, poi devi tenere l'asticella altissima.
Cioè, hai capito? Che hai capito? Quindi tutte le asticelle, no? Le tenere altissime, quindi...
Guarda, intanto dico questo, vai. Dopo il linguaggio, per me, il cibo... è la strada principale attraverso il quale passa la cultura di un popolo.
Sono molto d'accordo su
e le
questo.
Tradizioni anche.
Sono molto d'accordo su questo. Sì. E trovo che sia così.
Sì, sì, sì.
Chi è che suona?
Non è che sono dei fan.
No, è vero. No,
sta registrando, voglio, ho solo l'ansia, sicuro.
Non ti fidi di me.
No.
Però guardando. Allo stesso tempo tanta cultura passa attraverso il cibo quanto anche la cultura un po' viene svalutata. Nel senso, c'è questo paradosso che noto per il quale il cibo, oltre che essere un grande piacere, è un piacere necessario, quindi non particolarmente difficile da raggiungere. E quando diventa troppo sofisticato, si allontana dalla sua natura.
Ma sai, l'estremismo gastronomico, ma come in tutte le cose, gli estremismi non hanno mai funzionato.
No, infatti, però... Cioè, comunque, come si diceva prima, di certi ristoranti stellati sono più un'esperienza.
C'è sempre,
no?
Il piatto un po'
cioè,
sofisticato.
Ti spiego. Prima abbiamo parlato di Ferran Adrià, cioè che lui era quello che destrutturava, faceva, che ha scritto veramente un pezzo di storia della ristorazione a livello mondiale, anche spagnola, ma in realtà la Spagna fondamentalmente dietro non aveva una storia gastronomica come abbiamo noi, certo. Nel nostro paese, quindi per far parlare di loro avevano bisogno di estremizzare il cibo, certo. In questo modo, quindi lui aveva fatto questo giochino, per esempio ne dico una a caso, con le olive, no? Tu prendevi un'oliva, la mangiavi e quando la mangiavi ti esplodeva in bocca questo sapore di olive. Allora ti faccio una domanda, che cos'è la cosa più buona dell'oliva?
L'oliva?
No, che cos'è la cosa più buona?
Ci ho anche pensato.
No, la cosa più buona... Vai. Ci sei.
L'oliosità?
No.
Oh, aspetta, la cosa più buona dell'oliva? Ma che cazzo ne so io?
La cosa più buona dell'oliva è il nocciolo, cioè...
Ma in che
no,
senso? Ma
la no, cosa no, che odio di più.
No, aspetta un attimo, aspetta un attimo.
Io non l'ho mai mangiato.
No, non che lo mangi, però quando tu mangi l'oliva ti rimane un nocciolo e ogni tanto... cioè te lo tieni lì, no?
È una rottura di palle il nocciolo, no, no, poi no, devi no, tirarlo aspetta, fuori aspetta, tutto smerdato. Aspetta.
Ecco appunto, perché devi togliere dall'oliva il nocciolo, che è la cosa più buona dell'oliva, hai capito? Perché è quella dove c'è tutto il sapore attaccato, perché dove ci rimane tutto, diciamo, la concentrazione. Quindi lui toglie il nocciolo per metterci dentro un liquido che sa di oliva e quindi quando tu la mastichi... ti esplode in bocca questo. Cioè,
beh, posso dire, mi sembra una cagata.
Ecco appunto, la sua, giusto?
Sì, mi sembra una cagata.
Ecco appunto, sì. Ecco. Questo era...
questo è un mini dissing per Ferrano.
No, devo dire che io, oltretutto l'ho conosciuto, è uno chef veramente... Io poi l'ho conosciuto in tempi non sospetti, quando ancora non era... nell'Olimpo, cioè oggi è uno che ha veramente scritto un pezzo.
No, vabbè, adesso noi diciamo una cagata, però magari per il tempo in cui l'ha fatto aveva un senso.
Assolutamente, però a me quello che ha disturbato poi nell'andare avanti con i tempi è che tanti chef italiani, per beccarsi, tanti giovani cuochi, per beccarsi una copertina di un giornale, bypassavano tutto quello che era la storia,
la tradizione,
le tradizioni, le robe, capito? Per arrivare già a fare una, ma per destrutturare un'oliva devi sapere che cosa c'è prima, da dove arriva, sì, quando vengono raccolte, la qualità e tutte queste robe qui. Quindi c'è,
mi fai 10 anni in un frantoio e poi mi destrutturi in un'oliva.
Bravo, sì, così che ti voglio.
È vero, è vero. Mi sono ricordato la domanda.
Sentiamo.
Ottimo.
Vai.
No, è più una riflessione che voglio fare insieme a voi, ma soprattutto insieme a Bruno. Allora, è un po' lo stesso discorso che facciamo sempre di Greta Thunberg, Fridays for Future.
Thunberg.
Fridays for Future. Cioè, allora, tutti noi siamo consapevoli che attualmente nell'industria alimentare ci sono delle cose abominevoli.
Sì.
Ok, cioè gli allevamenti intensivi,
sì,
inquinano, li sì, trattano malissimo. Ho visto un video di pulcini che vengono, sì, schiacciati. Eppure, devo dire con grande onestà intellettuale, me lo dico da solo, questa cosa non riesce ad appassionare. Cioè non riesco, cosa possiamo fare?
Il cibo non ti appassiona?
No, il fatto che nell'industria alimentare ci sia qualcosa da cambiare.
Cioè della serie, tu ti guardi i pulcini
frullati.
No,
non li guardo,
guardi i pulcini frullati per fare i nuggets, ma i nuggets continui a mangiarli.
Esatto.
Almeno questa è la logica.
Cioè no, più che altro, sì, ma sai perché continuo a farlo? Perché credo che il fatto che io smetta non possa contribuire al cambiamento.
Sai, allora intanto ti dico una cosa. Per prima cosa dovremmo metterci tutti quanti nel cervello che noi dovremmo mangiare seguendo una stagionalità.
Mm-hmm.
Cioè, questo già ti fa fare un salto. Prova di pensarci, prova di pensarci. Ma prova di farlo per qualche mese, proprio di farlo...
Nella
tua quotidianità. Cioè il fatto, perché devo mangiare per esempio le fragole a gennaio, quando le fragole si mangiano tra maggio e giugno, no? Quindi questo ti porta poi a ragionare in un modo diverso e facendo così riesci ad aggiustare la tua filiera gastronomica nel tuo io, ad amare le cose in un certo modo.
Certo.
Perché devo mangiare, cioè dico delle cose così a caso, perché devo mangiare i cetrioli o mangiare l'anguria in inverno e non in estate?
Vogliamo
cioè
tutto
la
subito.
È capito? La natura ha costruito questo mondo in un certo modo e ti fa stare in un certo modo.
Però
se tu segui la stagionalità, fondamentalmente ti ammali
ma
meno.
Ma qual è la stagione per mangiare un pollo?
Eh beh, la stagione per mangiare un pollo. C'è la stagione per mangiare un pollo.
Estiva, no?
Per esempio, quando.
Perché?
Per esempio, quando le galline non vengono prodotte per fare i pulcini.
Okay.
Quindi c'è tutta una situazione. È normale che poi ci sono delle cose che magari vengono mangiate tutto l'anno, ma l'animale viene allevato in un certo modo, hai capito?
Io so che in qualche modo gli allevamenti delle grandi catene, le grandi industrie. Andrebbero cambiate delle
per
regole.
Esempio,
però
io
cosa possiamo fare noi?
Io per esempio,
senza diventare dei cazzo di nazi vegani.
Bisogna diventarlo.
No,
in realtà per combattere, cioè quelle cose lì esistono perché vanno incontro alla nostra richiesta. Se mi alzano il prezzo del pollo 3 volte, io magari non.
È una questione di classe.
Cioè, le persone, se vogliono una qualità maggiore, devono pagare di più.
Guarda, e quindi è una questione di classe. Cazzo.
Sì, sì, sì. Sì,
cioè,
sì.
Noi.
Sì, per esempio, io quando mangio. A voi piace il coniglio?
No. Sì.
Io lo mangio,
cioè, dipende come è preparato.
Io per esempio il coniglio lo mangio. Per esempio io del coniglio mangio solo le zampe davanti. Perché? Perché il coniglio, fondamentalmente, quelli che troviamo nei supermercati, a meno che non siano dove c'è scritto coltivato a terra, bla bla bla, allevato a terra, tutte ste menate, fondamentalmente i conigli sono quelli in batteria che vivono dentro in una situazione,
quello della Duracell.
Esatto, hai capito? Quindi il coniglio sta sempre seduto sulle gambe così. Quindi lui piscia, fa la pipì e si imbratta tutta, diciamo, la pelliccia, e quindi quando tu vai a mangiare il coniglio sa quell'odore presente, è come la pipì di gatto.
Vedi, se ci penso mi viene la tristezza.
Quindi io mangio sempre solo le zampe davanti. Schifo. Perché il coniglio mi piace, non voglio rinunciare al coniglio. Perché è una carne magrissima,
chiaro,
è una carne che fa
ma
bene.
Ma secondo te riusciremo ad arrivare in un mondo in cui questo povero coniglio non si piscerà più sulle gambe, in qualche modo?
Ma no, è la sua postura.
Cioè, no,
no,
nel senso
non sarà
che
chiuso,
no,
relegato
senso,
in una gabbia.
Se tu mangi conigli allevati a terra, quindi questi vivono vivono in aree geografiche.
Sono felici, sono così. Morti contenti.
Però guarda, il ragionamento etico su qual è la liceità di mangiare carne allevata in un certo modo, comunque ti apre a delle contraddizioni irreparabili, perché ad esempio il coniglio è un animale che si trova da ponte tra l'animale domestico da compagnia e invece sì. L'animale sì. Per nutrirsi, no? Sì, sì. Mentre invece il cane non viene messo in dubbio che è un animale
chiaro,
da compagnia, da e la vacca invece non è animale da compagnia.
Certo.
Quando poverine sono intelligenti.
I maiali sono super animali da compagnia.
Ma tanti cioè, animali.
Il pipistrello non bisognerebbe sì, mangiare.
No, il pipistrello
non
no.
Bisognerebbe.
Però vedi, per esempio, ci sono dei posti, tu vai alle Seychelles, il pipistrello è un prodotto locale.
Ma cosa dici? Sono stato alle Seychelles.
Lo mangi, lo trovi in tutti i ristoranti.
Ma
lo dice Barbier? Ma certo che te lo dico io. Oh. Hai presente che sono quei pipistrelloni grandi così?
Ah, le volpi volanti.
Quelle robe lì, sono quelli li vendono nei ristoranti, cioè proprio è un piatto locale, della tradizione locale seychellese. Quindi si dice
Seychellese.
Mi piace.
L'hai assaggiato?
No, perché mi fa schifo. Ah, cioè,
okay. No, poi ho visto che i pipistrelli fanno crollare l'economia mondiale.
Sì,
generano pandemie di massa, cose, fanno delle robe.
Ste robe qua,
tremende.
Hai capito?
Sì, è vero.
No, non è il caso,
non,
non è il massimo.
No, non lo farei.
No, poi anche non è bellissimo.
No,
gli insetti, il futuro.
Ecco, gli insetti sono interessanti.
Ho avuto un flash.
Li abbiamo mangiati gli insetti.
Sì, le cavallette fritte.
Voi amate andate a pescare?
No,
a pescare.
Il pesce fa, a me fa schifo.
Perché fai così?
A pescare, cioè con la canna.
Con due canne da pesca.
Mi è capitato però a livello sportivo, quindi il pesce l'ho rilanciato.
Chiaro, lo rilanci, ok, benissimo, okay. Perfetto. Bene, molti pescatori quando hanno le esche, che sono questi piccoli vermicelli, se li mettono in bocca.
Per
riuscire, quando fanno le gare, per esempio, per riuscire a metterlo
nell'amo
fretta,
più velocemente.
Capito? Sì, capito, perché devi tirare su. Cioè,
lo metto in bocca.
Quindi ogni tanto magari te ne...
E gli piace.
Per esempio, il formaggio coi vermi non l'avete mai mangiato in Sardegna?
No,
sì.
No,
è una roba, è una bomba.
Casumarsu,
sì.
No?
Sì,
ma perché?
È buonissimo.
Ma perché? Sono dei vermi.
No, è che è una proteina in più, fa parte del formaggio quasi, sono fatti di formaggio.
Cioè, se tu pensi, però se tu pensi come lo fanno, come avviene tutta la storia, fa un po' schifo.
Sì.
Perché praticamente è una mosca che arriva sul formaggio, deposita le uova e da lì...
È piena di merda la mosca.
Ho capito. Però se tu mangi sto formaggio è una roba...
Ma...
Il problema è che questo formaggio ne devi mangiare poco, perché sennò ti viene il bruciaculo.
Eh beh, certo.
E quindi ne devi mangiare proprio... Poco, io un giorno ne ho mangiati 5 cucchiai, così, a scucchiaiate. Avevamo messo con questo mio amico
che
chef,
si muove.
Che ha questo ristorante eccezionale ad Abbasanta, un posto là in un mezzo.
In Sardegna.
Cioè, in Sardegna, un posto che non ci arriverai mai, capito? E lui è uno chef bravissimo, ha lavorato con Vissani. Insomma, un giorno mi invita e dice, ah, dai... mi hanno portato un formaggio con i vermi, dai che lo mangiamo. Allora prende il formaggio, lo mette dentro la pentola nera, perché voleva farmi vedere, capito?
Oddio.
Lo tagliamo, giuro, dentro c'era una colonia, faceva tutto così.
Oh, ci sono larve.
Tutto così, tutto bianco. Mm-hmm. Allora ho detto, tanto facciamo un video, perché voglio dire, cioè, non è che lo faccio tutti i giorni, capito? Poi ho preso una scucchiaiata. Mi sento un vero uomo, Poi ho detto che era buono e a un certo punto ne ho mangiate 4-5 cucchiate. Ogni tanto ce n'era qualcuno che mi usciva qui da una parte. Beh, però posso dirvi, ragazzi, era buonissimo. Ho avuto per 10 giorni un bruciaculo,
un genocidio.
Durissima.
Una roba eccezionale, però sì. eccezionale.
Si coltivano quei vermi in casa, io l'ho fatto per degli anni, dove se lasci del cibo dopo 3 giorni appaiono quei vermi lì.
Sì, ma tu non lo facevi per farli apparire, lo facevi.
Scusa, perché quando vi fate lo yogurt, no, cioè lo yogurt è una cosa viva.
Cioè?
Quando ti fai lo yogurt,
ci sono i fermenti.
I fermenti sono delle robe che si muovono.
Ah, sì?
Sì. Non te lo sei mai fatto?
Anche l'aceto.
No? Cioè, hai capito?
Ma in che senso, ragazzi, l'aceto?
Si può fare con gli umori vaginali lo yogurt.
Gli umori? Cosa sono gli umori?
Metti una umori sono i fluidi corporei, gli umori.
Lo squirt.
Scusate, posso prendere? Ce l'abbiamo
perché,
in frigo.
Perché
abbiamo anche lo yogurt.
Ti lasciamo una provetta di squirt di una nostra
per fare lo yogurt. Dobbiamo fare dello yogurt.
No, dai.
Perché il pH
è
acido.
Qui,
e
ragazzi,
fermenta.
Stiamo andando sul. Stiamo, mi sembra un attimo.
Come lievito madre.
Andare, direi di no. Basta, facciamo le cose serie.
È come le sdaure che si danno il lievito madre.
E
lo squirting.
Ma perché parli veramente tanto bolognese oggi, solo io lo noto.
No, vabbè,
per osmosi, perché osmosi.
Si sentono a casa, oggi
è sotto testo.
Non ce la fai, non farlo mai più.
Uè, ma esatto. Che cos'è? Sentite, uè. Che cos'è questo suono prepotente?
Ti stai muovendo su e giù per la via Emilia, ma non la c'entri Bologna.
Esattamente.
Uè, sozza, cos'è
questo?
Sozza. Che cos'è questo suono prepotente? Soccia, andiamo a mangiare.
Soccia,
andiamo a mangiare. Questo è Rizzone un po'.
Sei un po' romagnolino.
Un po' Rizzone.
Sei un po' Rizzone.
Tu non sei mai stato in Emilia Romagna.
No.
Vabbè, ne portiamo sempre un po' ogni volta che saliamo su.
Cioè, basta.
Stiamo comunque, devo dire, i fratelli bolognesi numero uno.
Sì, no, spaccano.
Grazie.
Fratelli bolognesi alla grande.
È vero. Andrea Presti l'altra volta ci ha detto che il culturismo, il bodybuilding, è una passione a cui tu devi dare tanto e che però
non è detto che ti torni.
Non è detto che ti torni.
Il mestiere del cuoco ti mangia dentro.
È la stessa cosa? Vuoi dire la stessa cosa? Cioè il mestiere del cuoco magari tu devi dare tantissimo e non è detto che ti ritorni.
Esattamente, non è detto che ti ritorni indietro, è vero. Poi dipende sempre come te la giochi, perché tutti sono capaci di fare un piatto di pasta, di cucinare qualcosa, tutti, tu, anche tu sei bravo, tu, lui, tutti quelli che sono qua dentro, benissimo. Però il fatto di riuscire a capire che dentro nel tuo lavoro c'è anche perché il talento ce l'hai o non ce l'hai.
Beh, certo.
Attenzione, non è che te lo compri, non è che te lo guadagni perché fai. Io sono uno di quelli che dice cuoco si nasce e non si diventa, perché questo è un mestiere che lo devi fare in un
come
certo modo.
Come il canto che dicevamo prima, la stessa
quando
cosa.
Quando io anche a Masterchef, ma anche nel mio lavoro, quando io vedo un concorrente che arriva e magari ce l'hai lì davanti e gli dici prendi un branzino e lui lo prende, io capisco se questa persona ha di talento solo come prende in mano il branzino, non come lo sfiletta. Cioè, se tu hai quella roba, se ce la devi avere lì, hai capito? Cioè, un grande chirurgo diventa un grande chirurgo perché quel taglio lì ce l'ha nella mano.
La manualità,
la mano ferma.
Cioè, poi puoi diventare bravo perché comunque capisci delle tecniche, impari delle cose, vedi gli altri fare delle cose, ma quella ce la devi avere dentro.
È vero.
Cioè, Fedez, è nato Fedez perché ce l'ha dentro. Cioè, capisci? Ma no, ma è così. Poi può piacere o non può piacere, per l'amor di Dio, ma come la mia cucina. Ti può piacere o non ti può piacere?
Sì, no. Noto che sai che credo che tutte le passioni, nel bene o nel male, hanno una grossa percentuale di talento insito alla nascita e grandi sacrifici. Tutte le cose alla fine, ad un certo livello, non ti danno,
sai cos'è?
Ti restituiscono ciò che tu hai dato.
Anzi, cioè, è anche un po' una sfiga se trovi una passione. C'era Bob Marley, credo, che diceva: trova qualcosa che ami e lascia che ti uccida. Qualcosa ti toglierà da questo mondo.
Sicuro. Cioè, io mi sono reso conto, ragazzi, dopo 40 anni che sto dentro una cucina, che fuori ci sono delle altre cose, c'è un mondo, c'è una vita, ci sono delle storie. Oggi io voglio, perché chiaramente la nostra vita
è
breve, a proposito di quello che
moriremo,
prima,
voglio dire anche a tutti quelli che ci seguono da
ecco
casa.
Appunto,
tempo
cioè
fugit,
io,
Dio Bonino.
Il fatto di questi 3 mesi, per esempio, di lockdown, che siamo stati chiusi, io mi sono sentito, come posso dire, mi hanno rubato 3 mesi questo cazzo di virus, posso dirlo? Cazzo di virus.
Sì,
virus. Vabbè, io lo dico, non me ne frega, lo dico, ok. Mi ha rubato 3 mesi della mia vita. Cioè, porca la miseria, che in quei 3 mesi lì potevo fare, ma non che volessi fare chissà che cosa, anche il fatto di alzarmi al mattino, andare a un mercato, andare a comprare un tuo disco, dico delle cose a caso.
No, ma guarda, ti posso dire, ti avrà rubato 3 mesi, però hai restituito tempo a tutti quelli che hanno guardato i video che nel mentre stavi facendo.
Questo è anche vero, ammazza, sono anche aumentato, che adesso sono diminuito, sono aumentato tipo 10 kg, ero 83 kg, adesso sono esattamente 73, perché sono...
Così in poco tempo?
Ma tu non puoi capire cosa faccio. Io mi alzo alle 5 del mattino, faccio 20 km a piedi.
Madonna.
Faccio tutte le mattine. Guarda, c'ho il telefonino.
Dove vai?
Aspetta, dal 15 maggio arrivare a oggi ho fatto 580 km.
Ma dove vai?
Cioè, io cammino. Cioè
è due volte il giro delle porte di Bologna.
Ma non camminare. Io non corro, ma non cammino, faccio quella a metà.
Una marcia.
Tra la corsa e la camminata.
Sempre militare.
Okay. Una marcetta.
Esatto. Attenzione, mangio una volta al giorno, solo la sera.
Ah, è fasting.
So che la gente dice, devi mangiare. Se io vado a letto la sera, con lo stomaco vuoto non riesco a dormire.
Digiuno intermittenza.
Quindi io mangio la sera, ok, alla mattina non faccio, mi alzo, bevo una camomilla con miele e un limone intero, calda, vado, mi faccio i miei 20 km, torno a casa, mangio uno yogurt alle 10, una mela alle 4 e ceno alla sera.
Che vita di merda però così.
Eh no, però,
oh, riassunta no, così.
Oh, no. Oh, ma sai che non mi riuscivo neanche più a lasciare le scarpe?
Cioè, qui ero così. Ma durante la quarantena?
Uno, veramente un
mostro. Non ci siamo mossi.
Beh, posso dire bravo per questa perseveranza.
E guardami, perché... guardami.
No, no.
C'è la passione.
Sorpresa.
Oh, lo so che questa la userei.
Volevi mostrare la patta aperta, non volevi far vedere altro.
Nella vita, a qualsiasi età, in qualsiasi momento della propria vita, bisogna comunque avere dei sogni nel cassetto. Cioè il fatto di avere... Perché io ce li ho ancora a 58 anni, nonostante le mie 7 stelle, quello che ho fatto, e master. Cioè io ho ancora dei sogni, cioè ho ancora voglia di cose, penso ancora. Cioè io oggi sono già programmato per quello che farò quando Masterchef finirà, quando Quattro Hotel perché finiranno prima o poi, certo, perché non è che sono eterno. Cioè voglio dire, io ho già in mente che cosa voglio fare quando sono là, quando è finita tutta questa storia, perché deve essere così. Quindi io
e
mi
cosa
faccio...
vuoi fare?
Beh, io intanto voglio fare quello che avevo iniziato a fare da giovane, cioè girare per il mondo. Vabbè. Che attenzione, viaggiare, che non vuol dire andare, perché io non sono uno che frequenta hotel di lusso, robe, cioè non me ne frega niente. Io
anch'io.
Un giorno, cioè io, questa non è male, un giorno io ero uno che, tipo, facevo delle cose anche un po' strane, tipo, prendevo il mappamondo, lo giravo così, poi lo fermavo con gli occhi chiusi, poi chiaro che se sei in mezzo al mare no, però andavo, oggi va, sì, io sono uno che per esempio, non so, compravo un biglietto, andavo a Panama, poi da Panama tornavo indietro per Foz di Iguazú, che sta in Argentina. Uh-huh. Quindi andavo da Panama in Argentina con degli autobus, delle macchine.
Ti capisco.
Cioè questi giri qua.
Da viaggiatore più che da turista.
Poi io sono uno che viaggia per esempio senza le valigie. Invece tu viaggi con almeno 15-20 bauli,
sì,
con
sì,
cosa?
Sì. C'ho mia moglie, figurati.
Appunto.
No, ma è che Chiara non viaggia nelle valigie, non dire ste cose.
Chiara non è un baule.
Chiara non la mette in valigia.
Cioè io,
ma
per esempio,
senso senza valigia, come fai?
Cioè nel senso che io, quando hai una buona carta di credito, quando hai una buona assicurazione, poi tutte le cose io le compravo.
Ah,
mentre andavo, cioè non hai bisogno di
che
portare,
bello.
Cioè hai capito, così
mi piace, sai che mi piace,
e viaggiare così, guarda che io ho conosciuto, tu pensa che una volta ho attraversato il confine tra la Colombia e la e il Venezuela, uh-huh, di notte in macchina con una famiglia che avevo trovato praticamente in strada, era marito e moglie e 5-6 figli su una macchina. Cioè, perché volevo, hai capito, ed è stata una storia bellissima. Mi hanno raccontato la storia della loro vita, delle robe così, capito?
E beh, se l'esperienza è quella.
Cioè, perché il fatto di conoscere gente, il fatto di arrivare magari a mangiare, poi, non so, mi è capitato ai confini col Brasile e il Venezuela di incontrare un italiano che praticamente, sai, cambiava soldi, perché sai, lì c'è tutto.
Ah, uno spacciatore.
Cioè... No, così no. No, ma la cosa bellissima faceva ridere. A un certo punto dice: cosa vuoi cambiare? Apre la giacca e ci aveva
da cartone animato,
ma delle robe così.
Ah, era un delinquente.
No, era uno che stava lì.
No, beh, in Sud America c'è questa storia, cioè, del cambio.
Sì, cambista.
Sì,
un sacco di banconote.
Sì, 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 sì.
Beh, incredibile.
Cioè, giri, ecco, io voglio ricominciare a fare queste storie, che
esperienze,
perché...
ma non è solo esperienza, questa è più esperienza delle esperienze, quasi, perché
ti
viaggiando
diverti,
poi
cioè
incontri
avventure,
tutte le
località, avventure, avventure. E tu pensa che il fatto comunque che tu incominci a fare queste storie qua e hai comunque rispetto delle persone, perché io in tutti questi miei viaggi non ho mai avuto un problema, mai avuto un casino, sono stato anche in situazioni abbastanza estreme. Mm-hmm. Tipo, non so, in Libano, prima dell'ultima guerra che c'è stata, 4 mesi prima, faccio una foto perché mi avevano regalato una... Ma, sai, le prime macchine fotografiche, quelle digitali. Cazzo, avevo una Canon. Allora vado lì, faccio una foto perché c'erano dei carri armati che giravano, che erano di dimensioni più piccole di un carro armato normale. Mm-hmm. Ma che ne so, io faccio una foto così, dopo 30 secondi mi hanno accerchiato.
No.
E questo voleva la macchina fotografica. Sai cosa gli ho detto? Oh, piuttosto che darti la macchina, sparami. La macchina no.
Ma perché? Ma dagliela, scusa.
Ma no, prenditi la scheda. No, perché era un regalo. Prenditi la scheda.
Io muoio.
Scusa, questa macchina.
No, ma scusa, gli ho detto, prenditi la scheda. No, sì. Prenditi la scheda e lasciami la macchina. Sì, no, sì. Voleva tutta la macchina, hai capito? No,
zanda, però, no. Insomma.
Sapete quando ci lamentiamo che i francesi ci hanno ciulato un sacco di opere d'arte, tra cui la Gioconda?
Ah, vabbè.
Cosa, gli obelischi?
Vai.
Sì, prima di dirlo, ricordiamoci che noi italiani abbiamo ciulato tipo 70 obelischi egiziani.
Abbiamo ciulato tantissimi agli egiziani.
Sì, poi quindi fu un dono la Gioconda, non fu rubata.
Esatto, poi fu un dono la Gioconda, non fu rubata.
Noi bolognesi gli abbiamo rubato il ragù, paradossalmente. No, il ragù credo che abbia origine in Francia.
Sai che non lo so. Ragù. Mi cogli impreparato.
Ma ci sta, abbiamo tantissime opere in Italia. Perché
abbiamo tanto tempo.
Abbiamo
per
la
imparare.
Gioconda al Louvre. Ma poi i francesi hanno dato la Statua della Libertà agli Stati Uniti. Cioè, è un po' tutto un
giro. Sì,
quindi c'è un giro.
Ma sì, ci diamo le cose.
Un giveaway. Ah, ok.
Vabbè, è un bel mondo, cazzo.
È bello che, di fronte appunto a questi scambi, capisci che i confini sono labili. Non è che sono è tanto francesi, sì, italiani.
Ragazzi, puoi vedere le mummie a Milano, credo anche a Bologna, pieno di mummie.
Possiamo dire che dovremmo vivere la vita come se il mondo fosse un unico continente e la geologia ci darebbe ragione.
Questo è il globalismo.
Si sta risvegliando dal coma notturno.
Il globalismo. Sì. Va bene, ragazzi, abbiamo finito. Io sto morendo, devo dormire.
Abbiamo finito. Posso dirvi una cosa, ragazzi? È stato bellissimo essere qua con voi oggi. Al di là dei due bolognesi enorme. Voglio dire, che fanno,
lo so.
Se mi permetti, fanno un po' la differenza.
Lo so, ragazzi, è vero.
Ma noi siamo qui proprio per.
No, mi sono veramente divertito molto. Siete stati davvero molto carini. Grazie di avermi ospitato nel vostro super programma. E
l'energia che c'hai quasi, cioè hai fatto tu la puntata.
No, vabbè, senso. Cosa c'entra? No, ragazzi, però mi sono trovato a casa, cioè.
Complimenti anche a te, Martin. Complimenti anche a te.
Grazie, complimenti a te.
Complimenti a te. Complimenti a te.
Complimenti a Leo, il nostro cameraman.
Complimenti al nostro montatore Lorenzo.
Però possiamo fare due complimenti ai nostri divani coi fiori?
Bellissimi.
Fai firmare,
ma sono in vendita? Arrivare fino a lì?
No.
Prova, sono in vendita.
Ce li ha dati la nostra amica Rossana Orlandi.
Sono tipo in affidamento.
Ah, okay. Sì, ci abbiamo tipo
sono brutti in realtà.
No, non dirlo che ce li toglie, che non ci vuole più dare, ci vuole togliere tutto l'arredamento.
Sono
in realtà non sono brutti.
Se chiudi gli occhi e ti ci siedi, sono fantastici.
Sì, sono belli.
Ma anche questa cosa dietro qui
è il muschio.
Sì, un po', vabbè, siamo un po' alla buona oggi in realtà.
No, però questo è figo, ce l'ho anch'io al Forgetti.
Muschio
stabilizzato. Voi non siete mai venuti al Forgetti?
No, giuro, sono andato a vedere, sono passato l'altro giorno.
Ragazzi,
proprio.
Possiamo chiudere questa puntata? Poi ci raccontiamo tutto
okay.
Dopo.
Okay.
Ok.
Da muschio selvaggio, fallo tu, non ce la faccio.
Grazie mille allo chef Bruno Barbieri per essere stato qui. Noi ci vediamo presto qui con Luis... Federico e Martin ad Art Attack.
Ciao!